Bentornati amici di Socia in Tech, eccoci in un'altra puntata dell'angolo di Federico. Ebbene ragazzi, prima di partire con le notizie volevo un attimino darvi quella che era un'inquadratura generale che ho pensato in merito all'angolo di Federico. Come avete potuto vedere in questi mesi, io non ho avuto più una grande costanza nel portarvi ogni settimana il podcast. Pertanto, visto un po' i miei impegni e le mie tante cose, ho voluto un attimino cercare di dare una soluzione in tal senso, cercando di fare almeno una volta, una settimana sì, diciamo, e una settimana no, il podcast. Per cui in questo caso cosa c'è? Ho modo di organizzarmi un pochino meglio e allo stesso tempo di portare una serie di notizie che possono essere decisamente più interessanti, un po' più che vanno a colpire anche il vostro interesse e allo stesso tempo cercare di portare anche qualche novità in merito come a quanto sto facendo da qui in avanti, portare anche delle applicazioni che possono essere di mio interesse, per cui in questo caso portare applicazioni da provare e io poter avere tempo sia di trovare qualcosa di interessante e chiedere e allo stesso tempo testare le applicazioni e potervi dare un mio riscontro, sperando ovviamente di trovare sempre qualche applicazione che possa essere nuova e non la solita, diciamo, in stile fantastica, in stile Things oppure in stile Ulysses, insomma quelle applicazioni dove abbiamo una grande conoscenza e in questo caso invece voglio andare a cercare quelle applicazioni un pochino di nicchia o quantomeno nuove che possono essere interessanti. Ma adesso chiudiamo questo capitolo e vado direttamente alle notizie, perché ce ne sono, in particolare si parla di iPhone, ma vado su quello che è il dispositivo che tanto sogniamo, che tanto ci vogliono far sognare, ossia il visore Apple. A quanto pare, secondo l'indiscrezione di Minky Kuo e anche di Mark Gurman, a quanto pare non sarà necessario un iPhone per utilizzarlo. In questo caso, diciamo, è una novità perché Apple solitamente cerca sempre di andare a far rimanere tutto nella propria casa, cercando di utilizzare diciamo altri dispositivi per l'associazione. In questo caso diciamo che invece per quanto riguarda questo futuro dispositivo la Apple starebbe pensando ad una funzionalità un po' tipo di Air Typing viene chiamata, ossia che manterrà una tastiera olografica il dispositivo con cui l'utente potrà andare ad interagire muovendo le dita nell'aria, un po' stile Johnny Mnemonic, non so se l'avete mai visto, con Keanu Reeves, insomma uno dei film che l'ha reso abbastanza famoso, e per cui diciamo questo è quanto trapela dai corridoi della Mela. Tuttavia, secondo comunque la fonte, la fase di testing tra i dipendenti della Mela non starebbe andando proprio in maniera liscia e a quanto pare parlano di un sistema troppo preciso e poco tollerante in caso di errori. In ogni caso, possiamo prevedere che l'uso dell'iPhone potrebbe essere la soluzione. Ma andiamo avanti e parliamo di un altro dispositivo. Si parlava del 30 di gennaio addirittura, in base a questo rumor, ho voluto un po' riprenderlo perché molto molto interessante, si parlerebbe di un iPad pieghevole e secondo me è la soluzione migliore per quanto riguarda avere un dispositivo con schermo pieghevole, più che uno smartphone e forse anche un pochino più che rispetto ad un notebook, ad un computer portatile, perché comunque la fattezza giusta per l'iPad, che è portatile e si può dividere in due rispetto ad un computer che comunque può essere molto più grande, secondo me lo schermo pieghevole su un iPad sarebbe eccezionale. Minky Kuo dice che arriverà nel 2024, dopo un anno relativamente calmo per quello che riguarda il tablet della Mela. L'analista prevede che nei prossimi 9-12 mesi, si parla di notizia del 30 di gennaio, quindi calcoliamo questi, non ci saranno nuovi modelli e che bisognerà aspettare il primo trimestre del 2024 per un refresh di quello che poi sarà anche l'iPad Mini. Conseguentemente le spedizioni dell'iPad nel 2023 dovrebbero calare in modo piuttosto significativo. L'unica anticipazione concreta riguardo al dispositivo in sé pare che avrà un cavalletto in fibra di carbonio, che sarà quindi più leggero e resistente. L'azienda sarà la NG Technology e Qo prevede che il cavalletto in carbonio sarà una soluzione adottata da più parti. In ogni caso, l'arrivo di iPad pieghevole nel 2024 dovrebbe dare una significativa spinta a quelle che sono le vendite di questo dispositivo, oltre ad un'offerta sempre più varia. Insomma, un iPad pieghevole cosa porta? Porta sicuramente ad un rincaro dei prezzi, ma non è solo quella la novità sull'iPad, perché si parla tanto di iPad con OLED. Ragazzi, ebbene, secondo il sito coreano The Elec, prossimo anno Apple lancerà iPad da 11 e 13 pollici con schermo OLED anziché LCD e l'approvvigionamento dei pannelli rappresenterà la maggior parte dei costi dei materiali. Ma cosa porta tutto ciò? Attualmente Apple ha un po' una diatriba nei confronti dei prezzi di fornitura con Samsung, per cui ecco che si inserisce LG Display e quindi potremmo andare a vedere degli OLED LG Display sui nuovi futuri iPad. Ma cosa comporta tutto ciò? Allora, intanto i miglioramenti riguardano il raddoppio di luminosità e quadruplicata quella che è la durata del display. Dall'altra parte si parla di transistor TFT di ossido policristallino a bassa temperatura, responsabile dell'accensione e dello spegnimento dei singoli pixel, che andrebbero a garantire una migliore efficienza dal punto di vista energetico. Infine, una struttura ibrida renderebbe il pannello complessivamente più sottile. Ma tutto ciò cosa porta, ragazzi miei, se non dei costi più elevati? Infatti, a quanto pare, il costo non sarà indifferente. Il prezzo per questi innovativi pannelli si aggira intorno ai $270 per la versione più piccola, 350 per quello più grande, per cui il 13 pollici. Per avere un termine di paragone, gli OLED da 11 e 12.9 pollici degli iPad Pro attuali costano rispettivamente $100 e $150. Per cui fatevi un piccolo calcolo, ragazzi. Arrivano belle e tutto, ma quanto ci costerà questo iPad? Insomma, stiamo a vedere che arrivi forse a costare quanto un MacBook. Ma chissà, chissà, chissà. In ogni caso, diciamo che l'altra novità, invece spostandoci in merito ai iPhone, Minky Kuo parla di un iPhone SE 4 che ha lo stesso, diciamo le stesse fattezze di un iPhone 14 con tanto di OLED. Quindi, a quanto pare, questo nuovo iPhone SE di quarta generazione porterebbe addirittura un display da 6.1 pollici OLED che andrebbe a sostituire l'LCD da 4.7 attuale. Sembra che il 5G invece, per quanto riguarda il modem, andrebbe a portarsi anche nell'iPhone SE quarta generazione e diciamo che siamo già ad un livello di smartphone davvero davvero concorrenziale, parlando di un iPhone cosiddetto economico, per cui di fascia bassa per Apple. Davvero davvero interessante, insomma. Andiamo però a parlare di questo iPhone 15, ormai ne abbiamo le tasche piene, ragazzi. Si parla della RAM che potrebbe in questo senso addirittura andare ad esserci su tutti i dispositivi un guadagno decisamente superiore. Infatti si parlerebbe che quest'anno i due iPhone 15 Pro avrebbero 12 giga di RAM, quindi in questo caso l'iPhone 15 Pro e il Pro Max avrebbero addirittura 8 giga di RAM e per quanto riguarda invece i 15 e i 15 Plus avremo a disposizione 4 e 6 gigabyte di RAM, quindi diciamo un bel aumento. Ma andando invece ad una grande novità, si parlerebbe di un display con 2500 nit, ragazzi. Quindi secondo i rumors addirittura avremo un picco di 2500 nit con il nuovissimo pannello OLED di ultima generazione realizzato da Samsung sui nuovi iPhone, pensando che al momento i 2000 nit che sono presenti già su iPhone 14 Pro sono decisamente tanti e sono stati anche premiati, è stato premiato anche il display dell'iPhone, il migliore che c'è al mondo, però addirittura la Apple parrebbe portare questo quantitativo addirittura a 2500 nit, che diciamo è veramente un risultato incredibile. Ma per quelli che sono invece i rumors in generale del nuovo iPhone, si parlerebbe di un iPhone Pro, Pro Max, che quanto pare sono usciti dei file CAD in rete, ci sarebbe una protuberanza superiore della fotocamera, che però in ogni caso, anche se è una protuberanza maggiore, sarebbe più piccola rispetto agli altri modelli. E si parlerebbe di un iPhone con una lente periscopica, quindi il primo iPhone, parliamo di iPhone 15 Pro Max. Però avremo un iPhone leggermente più grande, più spesso, si parla di 8,25 rispetto ai 7,85 già presenti al momento, ed una lunghezza di 76,73 mm contro i 76,6 attuali. Parlo di 14 Pro Max e questo futuro 15 Pro Max. Si parla ovviamente anche di che cosa? Dell'inserimento della famosa porta Type-C, ma si parlerebbe addirittura in rete, questa è un'ultima notizia proprio fresca fresca, di un made for iPhone, di una certificazione per quanto riguarda l'area USB-C di iPhone. In buona sostanza, quindi, i produttori di accessori dovranno andare a pagare ad Apple per quanto riguarda la compatibilità con gli smartphone della mela. E visto che ci sarà quasi sicuramente la porta USB-C sul nuovo iPhone, in questo caso l'Apple ha visto bene di guadagnarci. La fonte dice infatti che Foxconn ha già iniziato a produrre accessori MFI USB-C come gli auricolari cablati AirPods e cavi vari. Naturalmente il costo della certificazione si ripercuoterà sul prezzo dell'accessorio dell'utente finale. Quindi ragazzi, se un cavo di terze parti ed è certificato costa sicuramente di più, perché c'è da dare i soldini alla Apple per avere la certificazione di un prodotto che sia compatibile in maniera perfetta al 100%. La fonte inoltre dichiara addirittura che ci sarebbe l'USB-C su tutti e quattro i modelli, la Dynamic Island ovviamente sarà sempre disponibile, ma ci saranno dei pulsanti allo stato solido, quindi superfici a sfiorimento con Taptic Engine al posto dei tasti fisici su tutti e quattro i modelli, ragazzi. I nuovi chip A17 invece saranno sui due modelli di iPhone Pro. Ma non è finito qui, perché addirittura di cosa si parla? Di un futuro iPhone ancora, l'iPhone 16. L'iPhone 16 con il Face ID sotto il display e la fotocamera integrata nel 2026. Quindi Face ID sotto display e fotocamera integrata nel 2026. Si parlerebbe anche di una scomparsa di Notch e Dynamic Island, soppiantate da un ben più discreto alloggiamento dei sensori, quindi tutti sotto al display. Si parla di un iPhone 16, ragazzi, si parla di addirittura 2026 in maniera più precisa. Però ragazzi, cosa possiamo dire? Non possiamo aspettarci tanto da queste notizie quando si parla di un dispositivo che non solo deve ancora uscire ora, ma deve addirittura uscire tra 2 anni. Quindi ragazzi, state tranquilli, sono tutte cose da prendere con le molle, ma da questo punto di vista togliamoci da queste cose e andiamo a parlare delle nostre due applicazioni. Queste due nuove applicazioni sono molto diverse l'una dall'altra. Da una parte abbiamo Call Alarm 3 e dall'altra Whiteout, due applicazioni totalmente differenti l'una dall'altra, ma davvero davvero molto interessanti. Allora, andiamo con la prima che vi ho citato, Call Alarm. Sembra quasi un gioco di parole, ma andrebbe a mischiare effettivamente quello che è un calendario con la visione, in questo caso decisamente più chiara e più precisa, di un calendario, allo stesso tempo la possibilità di poter andare ad inserire degli impegni al suo interno. Si tratta di un'applicazione che è compatibile sia per iPhone che per iPad che per Apple Watch, ma allo stesso tempo aspettiamo con trepida attesa anche l'applicazione per Mac, che la versione 2 aveva già, invece questa versione 3 ancora deve arrivare, però state certi che arriva. Innanzitutto è disponibile in varie lingue, infatti abbiamo tra queste anche l'italiano, non vi preoccupate ragazzi perché capirete tutto perfettamente, è veramente tradotta in maniera precisa. Da una parte diciamo che possiamo un pochino, almeno io che utilizzo tantissimo Fantastical, abbiamo diciamo la stessa visione del calendario in stile Fantastical, quindi abbiamo una visuale decisamente interessante di quelle che sono i nostri impegni, di quella che è la calendarizzazione degli episodi, di quelli che sono gli episodi, gli impegni insomma, e possiamo dividere, visto che nella parte in basso abbiamo vari tasti, abbiamo il tasto oggi, il tasto 31, il tasto 7, il tasto 1 e il tasto Z. Che cosa succede? Con il tasto oggi noi andiamo a vedere quello che è la calendarizzazione di oggi, cioè del giorno stesso. Quindi andiamo subito a richiamare con il tasto il giorno stesso se noi ci siamo mossi all'interno dell'applicazione nei vari giorni. Con il tasto 31 andremo a visualizzare il mese, quindi i 31 giorni, per come si suol dire, con al di sotto tutta la lista degli impegni che avremo in un determinato giorno se che noi selezioniamo della visuale del calendario intero che abbiamo, cioè il calendario del mese. Con il tasto 7 invece andiamo a suddividere quello che è la settimana, cioè partendo dal lunedì alla domenica andiamo a vedere tutti i nostri impegni dei vari giorni. Con il tasto 1 invece abbiamo il giorno stesso, quindi in questo caso abbiamo il giorno 29, perché oggi è il 29 febbraio, ebbene abbiamo sopra dal lunedì alla domenica i numeri dei giorni, ma abbiamo puntato direttamente il giorno stesso, per cui abbiamo gli impegni di quel giorno in particolare. Con il tasto Z invece andiamo a vedere tutti quelli che sono i promemoria, i reminders che abbiamo sia passati, che però non abbiamo ancora completato, e quelli che dobbiamo ancora completare, con la definizione anche dei giorni, del tipo 4 giorni fa, dopodomani, quindi abbiamo questa definizione molto molto chiara di quelli che sono i promemoria. Con l'ultimo tasto in fondo abbiamo i calendari, per cui andiamo a selezionare i vari calendari che abbiamo da selezionare, che vogliamo visionare in quel preciso istante. Allo stesso tempo con questa applicazione andiamo ad avere tutto sincronizzato direttamente con tutto il calendario di Apple. Abbiamo la possibilità di vedere con Apple Watch, in quanto è supportato, le varie notifiche e anche quelle che sono le notifiche che possiamo andare a vedere con Apple Watch, perché ha l'applicazione proprio supportata per Apple Watch, quindi molto molto interessante, che potremo andare anche ad inserire come complication all'interno del nostro Apple Watch, dove possiamo andare ad inserirle. Abbiamo la possibilità di andare anche con uno schema molto ma molto preciso, andare a insonorizzare, quindi a tenere non rumorosa, per così dire, non che non ci segnali la notifica nei vari tempi, 5 minuti, 10 minuti, un'ora, due ore, insomma, oppure muovere l'evento un'ora dopo, due ore dopo, quindi da decisamente molto molto interessante. Abbiamo anche la possibilità di eseguire delle azioni veloci all'interno dell'applicazione stessa, per cui tenendo premuto un nostro impegno possiamo andarlo a copiare, andarlo ad incollare, a fare un allarme, andare a dichiarare che è già stato fatto, muoverlo, cancellarlo. Insomma, possiamo veramente fare parecchie interazioni. Allo stesso tempo ci sono altre nuove feature in avvenire. Si parla della localizzazione nei riguardi di quelli che sono i contatti e delle mappe, anche delle nuove localizzazioni per mappe e Google Maps in questo caso, la possibilità anche di settare i compleanni, la possibilità di andare anche a modificare quelli che sono i colori. Quindi diciamo che ci sono decisamente parecchie feature all'interno di questa applicazione, molto carina, molto semplice, e che, come vi ho detto, aspettiamo la versione per Mac. Ma dall'altra abbiamo invece questa applicazione che è disponibile anch'essa per iPhone e iPad, Whiteout. Questa applicazione è davvero, ma davvero molto molto semplice, ma ragazzi vi servirà secondo me incredibilmente, perché con questa applicazione potrete andare a diciamo a fare un markup, un'annotazione di varie immagini e PDF, ma non solo. È proprio il modo più intelligente per evidenziare e sottolineare un testo. In questo caso come funziona? Utilizzando l'API Live Text, che è quella di iOS per andare a vedere un testo, abbiamo in questo caso questa applicazione che può andare a sovrapporre determinati tipi di trascrizioni, di scritte del testo, e allo stesso tempo andare ad utilizzare l'OCR nativo di Apple per andare a trovare, selezionare il testo e andarlo ad annotare. Ma cosa possiamo fare quindi con queste annotazioni? Noi possiamo andare a rendere una parola più scura, possiamo allo stesso tempo rendere delle testo traslucido, come per esempio quando vediamo i pixelato, ecco, per così dire, oppure andare magari a vederlo proprio pixelato, non in blur, come dire, in maniera sfocata, ma andarlo a vedere addirittura in pixelato. Quindi cosa possiamo andare a contrassegnare come testo? Basta tenere premuto il testo che noi vogliamo, andare a regolare la selezione, e allo stesso tempo toccando due volte il testo possiamo ottenere una barra degli strumenti in basso, così potremo applicare i vari markup. Davvero davvero interessante. Possiamo vederlo anche con il live text di Apple, quindi in maniera reale tutto ciò. Quindi questo è davvero davvero interessante, ragazzi. Lo strumento ovviamente c'è anche di cancellazione, che viene utilizzato per annullare quello che è il markup, per cui tranquilli nel caso in cui non avete fatto bene il vostro lavoro. Abbiamo lo strumento di fusione, che rileva automaticamente il colore di sfondo dietro il testo selezionato. Quindi nel caso in cui volessimo applicare una sovrapposizione nello stesso colore, il testo viene definito blend sullo sfondo, e in questo caso possiamo andarlo anche a vedere in maniera reale, perché possiamo averne una prova. Diciamo che questa applicazione è davvero, ma davvero molto molto interessante. Io l'ho provata per qualche giorno ed è possibile utilizzare sia quindi la fotocamera, quindi in live, sia con un'immagine già quindi stampata, già creata, e andare a estrapolarne il testo, oppure prenderlo direttamente da un PDF. Questo è veramente, ma veramente una cosa interessante. Possiamo quindi andare a mettere una sottolineatura della parola stessa, quindi sopra la lettera, una sottolineatura sotto la lettera, una sottolineatura, una linea sulla lettera, andare a sottolineare in vari colori, possiamo mettere questo blur, questo pixelato, o addirittura andare, come vi ho detto, a a cancellare il tutto. Due applicazioni che sono davvero davvero molto molto interessanti e che vengono proposte in un prezzo che allo stesso tempo non è così costoso come può sembrare. Allora, con Call Alarm abbiamo un prezzo, e vi ripeto, iPad, iPhone ed Apple Watch di 7,99 euro, e dall'altra invece abbiamo l'altra applicazione, come vi ho detto, Whiteout. In questo caso abbiamo un abbonamento, non c'è un acquisto fisso. In questo caso abbiamo un abbonamento o annuale da 11,99 euro, settimanale da 0,99 oppure 35,99 per quello lifetime. Però voglio anche precisare una cosa, ragazzi: per quanto riguarda l'iPhone, l'applicazione non c'è nessun problema. In merito ad iPad, però, il dispositivo non supporta la live text, per cui l'applicazione, quando aperta, vi dichiarerà che il dispositivo non supporta, in questo caso, la live text. Per cui, almeno per quanto mi riguarda, per un iPad del 2020, un iPad Pro 11 pollici 2020, in questo caso non supporta la live text. Nel caso abbiate un iPad superiore, allora in questo caso l'applicazione non ha alcun problema con la live text. Questa era una piccola precisazione comunque da darvi. Con questo, ragazzi, vi saluto, vi rimando alla prossima settimana e vi auguro buona settimana e buon weekend da Social & Tech. Ciao!